Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Mauro Rostagno lavora per l'emittente televisiva RTC. Davanti alle telecamere per il suo telegiornale denuncia ogni sera con forza le collusioni tra mafia e politica locale. Ma Trapani non è Palermo e nel 1988 la mafia è in attesa di segnali politici, come ricordano i colleghi di Rostagno nel loro reportage di poco successivo all'omicidio.
Trapani, capoluogo di provincia con 70.000 abitanti circa, situato sulla punta estrema della Sicilia, detiene il record del maggior numero di sportelli bancari in proporzione agli abitanti. Dotato di pochissimi sbocchi economici, se si esclude un modesto porto Pescherecci, un porto commerciale dalle limitate possibilità e abbandonato a se stesso, e l'attività delle saline, che costituiscono più una tradizione che una fonte effettiva di reddito determinante. Eppure, vi regna un certo benessere. Cittadina dall'apparenza tranquilla, raramente si registrano episodi di criminalità comune come scippi, rapine o furti di auto, qui regna quella che viene definita la Pax mafiosa. Trapani, a differenza di Palermo, dove la situazione è sfuggita al controllo delle famiglie di Cosa Nostra, è il santuario della mafia. Qui si conservano i capitali tramite appunto i numerosi sportelli bancari e qui si raffina e si smista l'eroina, una delle attività di maggior profitto della mafia. Non a caso, proprio in provincia di Trapani, in contrada Birgi, è stata scoperta circa un anno fa una delle maggiori raffinerie di eroina di Europa.
E nelle strade di Trapani in molti non si danno pace.
Anche dopo questa morte non succederà niente, perché noi siamo quelli che siamo, tutto il popolo siciliano si dovrebbe ribellare a tutte queste assassine, alla mafia praticamente. Perché non siamo, o non siamo capaci, o perché non siamo educati proprio alla civiltà, a queste ribellioni.
Il discorso della paura, no? Ecco, credo che non bisogna aver paura. Sono convinto che chi legge continuamente il Vangelo è pieno di speranza. Gesù continuamente dice non abbiate paura, non abbiate paura, piccolo greggio, no? E sono convinto che questo piccolo greggio di buona volontà che esiste a Trapani, non esiste in qualsiasi parte della terra questo gregge. Che va come pecore in mezzo ai lupi, non deve avere paura, deve avere speranza. La mafia è avere il potere, va bene? A qualsiasi costo. Il potere distruggendo anche gli altri, mentre il potere come servizio noi l'accettiamo, anzi desideriamo che il potere sia un servizio. Invece questo qua è il potere per arricchire, senza guardare in faccia a nessuno, anche uccidendo e rubando, non interessa. Il fenomeno una volta era diverso, va bene? Oggi purtroppo è delinquenza potente.
Chicca Roveri spiega così l'assassinio del suo compagno Mauro Rostagno.
Una persona a Trapani, una persona, beh, questo lo diciamo tutti, ma è vero, brava e intelligente come Mauro, e che sapeva parlare in maniera facile alle persone. E quindi martellare continuamente su queste cose di droga e mafia, tutti i giorni, due volte al giorno, con una carica umana che riusciva a farsi ascoltare, a farsi accettare dalle persone, dalla gente, questo già di per sé credo che dà fastidio. Poi è anche una persona intelligente che dunque, parlando, vedendo, considerando eccetera, io non lo so questo, ma insomma forse una persona intelligente che ha voglia di capire come stanno le cose fa uno più uno più uno più uno e dunque non credo che lui avesse scoperto cose incredibili, però aveva voglia sicuramente di capire cosa c'era e in qualche modo lì in televisione era in condizioni di farlo.
Mauro Rostagno è persona curiosa ed è convinto che la passione per il giornalismo d'inchiesta passi anche attraverso piccoli gesti di denuncia quotidiana, come ricorda Chicca Roveri.
Credo per questa passione che ho sempre avuto per la gente e per l'umanità, questa cosa di dire nome e cognome di quelli che fanno mancare l'acqua, di quelli che non puliscono le strade, di quelli che tengono le scuole sporche, di quelli che non raccolgono le siringhe per terra. E che quindi lui cosa faceva? Arrivava una telefonata che segnalava questo, lui pigliava, andava dall'assessore e diceva come mai? E magari la luce arrivava, capisci? E dunque la gente diceva ah ma bravo questo, perché le cose le fa, succedono, dunque possono succedere, dunque che noi non abbiamo la luce può avvenire che abbiamo la luce, ma allora forse si può cambiare. erano anche queste piccole cose che facevano che lui fosse ascoltato, perché sono cose concrete, sono, no? Quindi parlare della droga diventava una cosa concreta, la gente ne, o l'AIDS ha fatto una campagna su l'AIDS prima che stanziassero i miliardi per fare questa cosa, lui la faceva quotidianamente, uno spot su questa cosa, uno spot sulla droga, sui bambini, su.
Sulla morte di Mauro Rostagno ci sono molti buchi neri. La sera del 26 settembre 1988, nelle campagne del Trapanese, avviene uno strano blackout. Nelle case manca la luce per alcune ore.
Il giorno dopo l'omicidio, gli investigatori interrogano Vincenzo Mastrantonio, tecnico dell'Enel. È un uomo dai modi garbati, ben vestito, molto ossequioso. Quella sera è successo qualcosa di strano. L'energia elettrica non è più arrivata ai fili, sostiene Mastrantonio.
Il tecnico dell'Enel abita a Lenzi, un borgo tra la montagna solitaria e un mare dove in lontananza sembra quasi affondare la città di Trapani.
8 mesi dopo l'omicidio di Mauro Rostagno, il cadavere di Vincenzo Mastrantonio viene ritrovato a qualche chilometro da Lenzi. È stato ucciso a colpi di lupara. Dopo 8 anni si scopre che quell'impiegato dell'Enel, così gentile e affidabile, è l'autista e il collaboratore più stretto di Vincenzo Virga, il boss dei boss della mafia trapanese.
Anni dopo, davanti ai magistrati, anche i collaboratori di giustizia parleranno dell'omicidio di Mauro Rostagno.
Il pentito Francesco Milazzo parla di Vincenzo Mastrantonio. Dice che è stato lui a spegnere la luce quella notte. Sostiene di aver agito su ordine di Vincenzo Virga. Il sostituto procuratore Ingroia ritrova un vecchio verbale di Francesco Marino Mannoia. Lui, in carcere, aveva sentito lamentarsi i trapanesi di quel giornalista, uno che dagli schermi prendeva sempre in giro i boss. Qualcosa ricorda anche Giovanni Brusca. Fu Riina a dirmi che eravamo stati noi, che era stata a cosa nostra a uccidere Mauro Rostagno.
Nel fascicolo sulla morte di Mauro Rostagno entra anche il racconto di Angelo Siino, il ministro dei lavori pubblici della mafia siciliana.
Nel 2001 Angelo Siino confida ai magistrati che lo sapeva anche lui del problema che i suoi capi avevano a Trapani. Il cosiddetto problema era Mauro Rostagno. Mi sono mosso per salvarlo. Non volevo che si facesse troppo rumore con quell'omicidio, spiega Siino, ormai collaboratore di giustizia.
E infine c'è un giallo nel giallo.
Alcune cassette VHS sono scomparse subito dopo l'omicidio di Mauro Rostagno, la notte del 26 settembre 1988. Erano sempre nella sua borsa. Poi ne sono sparite altre, in più circostanze. In quelle cassette, forse, c'è il movente di uno dei grandi delitti siciliani, un altro di quei casi a carico di ignoti, oggi archiviato. Ma 18 anni dopo la morte di Mauro Rostagno, la sorella Carla chiede di proseguire le indagini. È il giallo delle registrazioni di Mauro Rostagno che nessuno ha mai ritrovato.
Mauro Rostagno era un giornalista capace, le sue denunce risultavano puntuali, anni dopo tutte confermate dalla magistratura. Di lui oggi resta la sua voce al telegiornale dell'emittente televisiva di Trapani RTC. Sono parole a futura memoria.
La mafia come se fosse e avesse il suo centro a Palermo. Noi sottolineiamo invece che da 35 anni la mafia trapanese della provincia di Trapani, Cosa Nostra, ha iniziato la commercializzazione e il traffico di droga, che è sempre stato in testa in questo programma e che soltanto recentemente i palermitani hanno avuto un ingresso in questa direzione. E ci sono in questo momento 5 procedimenti in corso che investono direttamente Cosa Nostra trapanese, in particolare i pretesi capi mafia della zona, cioè Mariano Gatto da una parte e Totò Minore dall'altra, e abbiamo chiesto al commissario antimafia che valutazione dà del peso specifico della mafia trapanese nel suo complesso, ed infine se per caso e se la produzione della droga, la commercializzazione della droga, che è il big business della mafia, ha potuto invertire recentemente i rapporti tra mafia e politici.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.